No, grazie a voi per questo invito e per avere per questo onore di far parte in questa serata, questa, alla vostra iniziativa, al vostro incontro. E vi devo dire che i miei genitori erano scout, quindi qualcosa mi ha motivato. Però ho vissuto un po' delle storie dei miei genitori che avevano orientato di rimpianto, ma non avevano la vostra fortuna di avere un movimento per ritrovarsi, condividere anche dopo la loro partecipazione durante l'età della scuola. E quindi è un grande piacere essere qui perché mi riporto un pochino indietro anche ad alcuni ricordi e penso che insomma questa sia un'iniziativa molto bella, molto lodevole anche da poter esportare in altri luoghi dove molte persone magari non pensano che sia importante ritrovarsi e portare avanti quei valori che hanno accumulato da giovani. E quindi grazie per questo invito. E devo dire, dopo aver sentito i due relatori prima, soprattutto dopo aver sentito Ernesto Oliviero che diceva che era l'ultimo della classe, io non so a questo punto, non so cosa dire. Io ero la prima, ma non venivo mai vista, cioè non si vedeva mai. Io ero l'ultimo e non si vedeva mai, quindi eravamo più o meno uguali, non cambia niente. E quindi insomma, questa mi ha stimolato un po' quella.
Forse lei mi avrebbe passato i compiti che i primi della classe di allora non mi passavano.
Sì, confesso, io li passavo a tutti in classe, non li nascondevo mai. E quindi insomma li passavo a tutti. Però non è il fatto di essere il primo della classe che poteva essere anche che dava il vantaggio di essere visibile. No, non era questo. Quindi avevo questo ma non ero mai visibile. Quindi. E questo un po' stimola ognuno di noi a poter portare avanti anche progetti, a poter portare avanti le cose in cui crede. E poi devo dire che molte cose, anche molta forza in questi ultimi tempi, me lo danno anche tantissime lettere che arrivano da qui, che arrivano da tutta l'Italia. E quindi a maggior ragione vi ringrazio perché intanto da qui è come se quelle lettere arrivassero anche da questa sala. Ho sentito un'accoglienza calorosa che mi dà fiducia, mi dà calore e mi permette di rafforzare anche il mio cammino che non è un cammino da sola ma un cammino insieme a tanta gente come quello che ho visto entrando in questa sala. Arrivano, molte volte cominciano con cara ministra, ma finiscono sempre con cara Cécile. Cara Cécile perché probabilmente mi vedono come una figura molto amica, una figura molto vicina alle persone e anche un punto di riferimento. Molte lettere scritte a mano, nemmeno al computer, scritte proprio a mano, e che fa vedere anche la passione che una persona ha messo nello scrivere quella lettera. Una lettera che ho letto una settimana fa di una ragazza di 16 anni e nello scrivere la lettera mi parlava raccontandomi. Io non ho mai scritto nemmeno a Babbo Natale, però oggi ho voglia di scrivere a lei, ho voglia di scriverti e questo vuol dire tanto. Ho preso quella lettera, l'ho letta tutto, ho risposto a quella ragazza. Se è scritta a me vuol dire che qualcosa ha visto nella mia persona e aveva bisogno di un sostegno e di una risposta. E credo che questa è quella che dobbiamo insegnare ai giovani. Noi dovremmo saper ascoltare i nostri giovani, che molte volte perdiamo di vista anche valori, molte cose che noi abbiamo passato, molti episodi, molti punti che noi avevamo in mente quando eravamo giovani. E quando diventiamo adulti tante volte li perdiamo di vista. Ecco, quelle lettere io le prendo, le rileggo perché mi riportano a far capire cosa sognano i nostri giovani, che cosa dobbiamo fare per i nostri giovani, non sempre quella che abbiamo in mente noi, ma quella che deve uscire da quelle comunità, dai giovani, ridargli loro la speranza, far crescere quel protagonismo, ma proprio con quella trasparenza, con quell'ingenuità dei giovani, ma a fianco a loro dobbiamo dargli protezione, dobbiamo rafforzare la loro strada. Ecco, molti giovani hanno bisogno di questa e noi dobbiamo essere qui per darglielo. E quindi con molto piacere che ho sentito le parole anche del Lullo, ho detto Lullo, che mi sono ricordata, Lullo. Ho sentito le vostre parole del sostegno ai giovani, sostegno a molte problematiche, un'attenzione particolare ai problemi di molti giovani. Io provengo dall'Emilia Romagna, ormai l'Emilia è la mia terra, da quando ho scelto l'Italia come mio paese, l'Emilia è la mia terra. E in quella zona, quando c'è stato il terremoto, c'è stato anche un aiuto di un progetto da questa parte che si chiama Eccomi, un progetto da qui per andare, che ha toccato le zone di Crevalcore e di Mirandola. E l'esperienza del terremoto, che a volte nei momenti bui, nei momenti tragici, noi riusciamo a trovare una luce, ma bisogna avere speranza e fiducia nell'altra. In quel momento i muri erano caduti e sembrava veramente, ed è un momento tragico, ma bisogna saper cogliere anche qualcosa in alcuni messaggi. La convivenza attraverso le tende, i muri erano caduti, c'era la convivenza nelle tende. Allora lì abbiamo cominciato a riscoprire quali erano le vere difficoltà, le difficoltà della convivenza. E molte volte noi ci nascondiamo dentro le case con i muri che nascondono le nostre paure, che nascondono anche i nostri sentimenti, che nascondono il nostro pensiero. Ma quando cadono quei muri, allora ci dobbiamo confrontare con il diverso, ci dobbiamo confrontare con la realtà, guardare la realtà in faccia e cominciare a capire quale convivenza dobbiamo fare, da dove dobbiamo partire. Ecco, da quella terra, da quell'episodio, da quei momenti è partito un nuovo modo di vivere, una nuova convivenza. Si sono scoperti le difficoltà che hanno tantissime donne migranti, chiusi dentro le case, e apparentemente in una società dove siamo tutti visibili, erano invisibili. Ma quel tragico episodio li ha resi visibili, ha fatto capire quanto erano isolati, quanto avevano bisogno di parlare, di uscire, di conoscere la lingua. Ha fatto capire ai nostri figli quanta paura avevano del diverso. Ha fatto capire a noi stessi che a volte fuggiamo di fronte a un odore diverso da quello della nostra cucina. E quindi mi è piaciuto proprio sottolineare che non è un cattivo odore, ma è un profumo diverso. E questo è successo anche all'interno di queste tendopoli, che molte volte della paura, sentendo un odore diverso, di una cucina diversa da quella a cui siamo abituati noi, le persone sono fuggite. Ma forse non c'era un luogo dove fuggire, visto che i muri erano caduti. Allora bisognava trovare una soluzione e da lì bisognava partire. E credo che questo sia importante. L'importanza di intercettare le necessità dell'altro, o come si può sottolineare anche in tanti progetti che fanno parte di questo movimento, dare qualcosa di cui l'altro ha bisogno. Dare qualcosa di cui l'altro ha bisogno non significa semplicemente mettersi in relazione per offrire un sostegno, concreto e creare valore solidale, ma è anche qualcosa in più. E credo che oggi noi dovremmo parlare di buone pratiche, parlare di pratica di cittadinanza, farsi carico della marginalità, e abbiamo avuto degli esempi concreti. Farsi carico della marginalità, e mi riporto indietro anche a quando sono arrivata io in Italia, e sentendo parlare di quegli occhi che le fissava per dire dove va a dormire, i miei occhi fissavano un sacerdote e le chiedevo: padre, io ho bisogno di un posto dove andare a dormire e dove andare a mangiare. E per fortuna che quegli occhi, quella porta non si è mai chiusa, quella porta si è aperta, e nelle sue difficoltà, nelle nostre difficoltà, non ci siamo mai tirati indietro. Anzi, devo dire che forse lui aveva veramente molta pazienza, perché ero lì e non volevo tornare indietro. E gli avevo detto: il mio sogno è diventare medico e io diventerò medico. Il mio sogno è finire i miei studi e io arriverò fino in fondo. E ogni tanto padre Becker mi guardava e fa, e lui mi chiamava Cecilia. Come facciamo Cecilia? Ma qui la situazione è difficile. Dico, padre, finché un tetto e qualcosa da mangiare, niente è difficile. E quindi andremo avanti. Quindi lui non ha mai chiuso quella porta, non mi ha pagato gli studi, ma mi ha dato una speranza, mi ha fatto sentire utile. E tutte le volte io cambiavo ogni 2 o 3 giorni, ogni settimana cambiavo luogo dove andare a dormire, perché lui si preoccupava di trovarmi quel luogo. E in compenso doveva, in alcuni luoghi doveva dire la messa, in alcuni luoghi mi portava, mi pagava l'alloggio, ma padre Becker non mi ha mai chiesto niente in compenso. È finito il periodo di emergenza che è durato, io l'ho considerato 1 anno, perché dopo poi ho ripreso io stessa la vita, la mia vita in mano, ma perché mi ha dato l'opportunità di sentirmi essere umano, di sentirmi una persona e quindi anche di capire che le potenzialità, la ricchezza dentro di me ce l'ho. E quindi potevo diventare medico, potevo realizzare quel sogno, ma dovevo diventarlo non scendendo a compromessi. Non sono mai scesa a compromessi, ma investendo in quelle che erano le mie capacità e conoscenza. Ai nostri giovani dobbiamo insegnare questo, a credere nelle loro capacità, a credere nelle loro ricchezze, anche senza essere sempre il primo della classe. Ognuno di noi ha delle capacità interne che riesce a mettere fuori. Non avevo mai lavorato in vita mia, ma ho lavorato per pagarmi gli studi. Ma mi sono fermata per cominciare a vedere. Come faccio a finire i miei studi? Come faccio a realizzare il mio sogno? E quella non era un sogno per me stessa, era un sogno perché volevo dare qualcosa in cambio a chi non aveva la possibilità di avere le cure, a chi non aveva la possibilità di accedere alle cure. Oggi quando guardo indietro dico, forse io pensavo essere medico potesse bastare soltanto per una piccola comunità. Oggi sono ministra, ma essere medico vuol dire anche essere missionario, essere medico vuol dire anche essere all'ascolto degli altri, essere al servizio degli altri e a disposizione degli altri. Questo è un faro nella mia vita, è un faro che mi guida, come quella che diceva lei, posso guadagnare tanti soldi, posso fare tante altre cose, le metto a disposizione degli altri. Per me è questo, qualunque lavoro, l'importante è mettersi a disposizione degli altri. La possibilità di ritrovarvi, la possibilità di condividere dei momenti importanti che tante altre persone non hanno mai avuto, che tante altre persone non hanno, che io ho scoperto dopo, vivendo in Italia, scegliendo questa comunità, rimanendo qui, che i primi 6 anni della mia vita erano quasi persi, perché io vivevo nella speranza di tornare indietro per andare ad aiutare le persone da un'altra parte. Ma mi sono accorta che si può aiutare anche vicino a dove siamo. Basta aprire la porta e guardare che fuori c'è sempre qualcuno che ha bisogno. Ma questa io non lo vedevo e l'ho vista dopo 6 anni e ho capito che si poteva fare qualcosa anche qui. Ho cominciato a impegnarmi giorno dopo giorno, a essere utile per gli altri e riuscire a far capire che quel bisogno che io, quei 6 anni che avevo perso, sicuramente li potevo investire proprio nel luogo dove ero, perché io avevo la possibilità di parlare facilmente la lingua, avevo la possibilità di aver fatto un percorso difficile, di aver vissuto tantissimi episodi, ma di capire maggiormente che altre persone, queste non ce l'hanno, non hanno la capacità di parlare bene la lingua in poco tempo, e forse quella ricchezza la potevo mettere a disposizione degli altri. Come disse anche Martin Luther King, non possiamo camminare da soli. E in questo assunto fondamentale possiamo ritrovare il senso anche del nostro impegno quotidiano, quello che sto dicendo, camminare all'interno di una comunità. E dicevo che voi siete fortunati. Io ricordo appunto i primi 6 anni che ho passato, Natale, Pasqua, e tutte le vacanze, le passavo da sola, le passavo semplicemente senza una comunità a fianco, e credo che anche questo dobbiamo cercare di vedere in chiunque arrivi su questo territorio, la possibilità di essere utile anche nella quotidianità, nelle piccole cose. Possiamo essere utili in tanti modi, possiamo essere utili anche quando noi ci sentiamo inutile, perché nessuno è inutile, perché ognuno di noi ha sempre qualcosa da offrire all'altro. Ecco, se ci guardiamo dentro di noi, allora vedremo che ognuno di noi ha qualcosa da offrire. E tante volte quando mi dicono che non ho mai risposto, che ho sempre reagito alle offese, a tutti gli insulti, senza mai reagire violentemente, ma sempre con la non violenza, ma perché credo che le cose importanti sono ben altre. Le cose importanti sono... Sì, le cose importanti sono veramente altre. E se non vogliamo perdere molto tempo della nostra vita, lo dobbiamo mettere per costruire qualcosa, non per disfarlo. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo, un contributo di ciascuno di noi per costruire qualcosa, per aiutare gli altri a crescere e per aiutare noi stessi a essere migliori di quello che siamo. Ma penso che è un esercizio talmente facile che basta rimanere in silenzio e capire che non c'è bisogno della guerra, non c'è bisogno di una violenza. Abbiamo semplicemente bisogno di aprire la porta e di parlare, ma lo possiamo fare in tanti modi. Lo posso fare anch'io da istituzione, non soltanto con le parole, ma cercando anche di dare concretezza a quello che sto dicendo, attraverso anche un sostegno per quello che riguarda il cambiamento di alcune norme. Ecco perché dicevo, ognuno di noi con le sue capacità, con la sua ricchezza, può dare qualche cosa. Qui voi siete un movimento molto ampio, con tante competenze, e sicuramente scambiandovi anche le competenze, aiutandovi a vicenda, forse aiutando anche la sottoscritta, già da quello che ho sentito, il Servizio Civile Nazionale, che è di mia competenza, è una mia delega, il Servizio Civile Nazionale. E quindi insomma già qualche spunto esce fuori, è uno dei punti che portiamo anche nella presidenza, nel semestre della nostra presidenza, il Servizio Civile Nazionale, che è uscito pochi mesi fa, offrendo 15.500 posti ai giovani, perché ritengo che sia utile, un percorso per far crescere i nostri figli, far riconoscere anche il contenuto, il percorso che fanno quei giovani, per aprirlo anche sul mondo del lavoro, impegnarsi, conoscere il sociale, tutto questo noi abbiamo la possibilità di farlo, e quindi fare anche, rafforzare la cittadinanza anche attraverso azioni molto concrete, la legalità, quindi cercare di fare un percorso anche attraverso la legalità, e questa potrebbe aiutarci veramente a uscire da quel binomio che era immigrazione, sicurezza, per poter abbracciare la legalità, perché la legalità impegna ognuno di noi, la legalità impegna ogni persona, e così diventare anche agente di legalità. In questo momento così difficile, in cui la crisi economica ha messo quasi tutti in ginocchio, e molte volte creando anche la guerra fra poveri, dovremmo avere le idee molto chiare per riuscire a sostenere i nostri giovani, rafforzarli e far capire che noi, la crisi economica non guarda nessuno in faccia, siamo tutti uguali di fronte alla crisi. E se dobbiamo cercare delle soluzioni, le dobbiamo cercare per ogni persona, ma anche delle regole di convivenza che debbano essere condivise. E credo che la sfida, una sfida importante è anche che il tempo non può più rinviabile del coraggio, della radicalità, del rigore morale, della restituzione della speranza. Restituire speranze e sogni è compito della politica, ma concretizzarli è anche responsabilità della società civile. Quindi sarei ben felice di poter continuare questo cammino con voi, di lavorare insieme a voi per riuscire finalmente a essere i primi e gli ultimi a condividere un percorso, ma per essere vincenti. Grazie.
Un applauso.